E questo era il jingle del nostro dossier dedicato questa settimana a Stephen King, il re Stephen King. E io do subito il benvenuto al nostro interlocutore di oggi, Lucio Besana. Ben arrivato alla Radio Svizzera. Salve.
Buongiorno Barbara, grazie per l'invito.
Ma grazie a lei per la disponibilità. Lucio Besana, scrittore, sceneggiatore, specializzato nei generi fantastico, weird e horror, sceneggiatore principale, lo ricordiamo, di due lungometraggi di genere. Il primo è The Nest, 2019, per la regia di Roberto De Feo, che tra l'altro era stato presentato proprio al Festival di Locarno in Piazza Grande qualche anno fa, e A Classic Horror Story 2021 di Roberto De Feo e Paolo Strippoli. Noi sfruttiamo oggi, Lucio Besana, la sua competenza nell'ambito del cinema e della sceneggiatura per aprire un capitolo sulle trasposizioni dei libri di Stephen King per lo schermo, grande o piccolo che sia. È impossibile, credo, quantificare quanti siano i film e le serie. Dico soltanto che c'è una pagina su Wikipedia ad hoc, sono innumerevoli, probabilmente centinaia, non soltanto adattamenti ma anche omaggi o citazioni, come da ultimo per esempio la saga dal successo mondiale Stranger Things, no? Con questi bambini che affrontano orrori sovrannaturali e questa atmosfera anni 80. Ma Lucio Besana, quali sono le ragioni principali per cui King è fra gli autori più trasposti al mondo?
Credo che una delle ragioni sia il fatto che Stephen King è uno scrittore che sa canalizzare molto bene la sensazione del mito. Quasi tutto quello che scrive, soprattutto quello che scriveva all'inizio della sua carriera, aveva una portata universale immediata e diventava quasi immediatamente un meme, quindi un mito, entrava a far parte del mito dell'inconscio collettivo immediatamente, dell'immaginario collettivo immediatamente. E credo che questo linguaggio mitico si sposi molto bene con il cinema, soprattutto con il cinema americano, come viene fatto in America. E in generale le storie di King poi hanno un'altra caratteristica che piace molto al cinema: sono fondamentalmente delle versioni di storie più vecchie, delle versioni adattate di storie più vecchie. E il cinema si è sempre nutrito in qualche maniera di quello che è venuto prima e ha sempre saputo trasporlo sullo schermo con quell'afflato mitico che poi si sente anche nello stile di Stephen King quando scrive.
Il rapporto fra King e le trasposizioni cinematografiche dei suoi libri è fra l'altro un rapporto controverso, no? King è arrivato a criticare e disprezzare alcuni film che sono stati invece considerati dei capolavori di tutti i tempi della storia del cinema. Pensiamo per esempio allo Shining di Kubrick o anche al Misery deve morire di Rob Reiner, regista scomparso proprio qualche giorno fa. E Lucio Besana invece mi raccontava che lei è particolarmente affezionato ai film trasposti da opere di Stephen King con protagonisti bambini. Ci vuole fare magari qualche esempio? Restiamo magari per iniziare proprio su Rob Reiner e il suo Stand By Me.
Ma sì, sono i film a cui sono più affezionato, anche perché vabbè, io sono un lettore di vecchia data, del Re di Bangor. E le sue storie, secondo me, sull'infanzia sono quelle dove la magia del suo stile splende di più. Lo stile di Stephen King è in grado di descriverti qualcosa di molto banale e quotidiano e di fartelo vedere e ti meraviglia quello che leggi come se lo vedessi per la prima volta. Quindi quando parla con gli occhi di un bambino, quello stile si sincronizza davvero poi, crea veramente una vera sincronia tra il lettore e il personaggio. E quindi sì, le trasposizioni riuscite dei racconti e delle storie sull'infanzia di King sono quelle a cui sono più affezionato. Stand By Me è secondo me la miglior trasposizione in assoluto da una storia di Stephen King, proprio perché riesce, la storia è una storia tratta da stagioni diverse, quindi quella che era la sua antologia di storie tra virgolette realistiche, ma in realtà Stand By Me, il corpo, il racconto originale da cui è tratto non ha quasi niente di realistico, è un racconto mitico dell'America della fine degli anni 50. E il film di Ryan riesce veramente a catturare la magia e la semplicità di quel racconto come nessun'altra trasposizione di King ha fatto. Merito di un casting assolutamente perfetto sui quattro ragazzini.
Sì, concordo.
Della mano di Reiner che osserva la storia ad altezza di bambino, ma riesce anche in qualche maniera a fare un passo indietro, a non estetizzarla mai, a non aggiungere quasi niente al racconto. Accompagna con la sua regia la storia di King, che è una storia già di suo assolutamente meravigliosa per raccontare la perdita dell'innocenza e l'inizio dell'età adulta.
Sempre a proposito del legame fra infanzia e orrore, lei nel 2023 ha scritto insieme proprio a Roberto De Feo il romanzo L'innocenza del buio, che è stato pubblicato proprio all'interno della collana Macabre della Sperling & Kupfer, dedicata a King, un horror fortemente visivo, non potevamo aspettarci altro, in cui si sente, no, comunque l'influenza, l'eredità kinghiana. Ecco, quali i topos, gli ingredienti narrativi che tutt'oggi, attingendo più o meno direttamente all'opera di King, garantiscono la costruzione di una storia d'orrore, anche se sappiamo che questa etichetta è limitante se parliamo di King, ma di qualsiasi grande scrittore, appunto, che garantiscono una storia d'orrore che funziona.
Che garantiscono non lo so, perché le ricette bisogna sempre maneggiarle con cura. Però di sicuro quello che è l'elemento di King che ho utilizzato per la scrittura dell'innocenza del buio è il fatto di guardare una storia dell'orrore con gli occhi di un bambino, in questo caso di personaggi molto giovani che stavano tra l'infanzia e l'adolescenza. È un momento in cui molto spesso i personaggi di King sono bambini, perché quello è un momento della vita in cui ancora non ti sei conformato e quindi quelle che sono le ingiustizie profonde del mondo ti colpiscono ancora a fondo, ti fanno ancora sanguinare, non ti sei ancora incallito di fronte a quel tipo di ingiustizie. E quello, per esempio, ecco, uno dei punti, uno degli ingredienti della ricetta di King è il punto di vista di un personaggio che può sentire la storia ancora al pieno della sua sensibilità, quindi appunto un ragazzino o un bambino. E l'altra è poi invece la caratterizzazione del male. La caratterizzazione del male come un'entità manipolatrice e vampirica, come un'entità che fondamentalmente incarna il potere, il lato oscuro del potere o il potere tout court, dipende da come la si vede. Nell'innocenza del buio ci sono queste due cose. E c'è soprattutto poi nell'innocenza del buio l'influenza del romanzo di King, romanzo assolutamente imprescindibile della sua produzione e dell'immaginario horror, che è It. E addirittura l'innocenza del buio contiene una storia, contiene una leggenda che è importantissima per la narrazione e perché fa capire ai protagonisti alcune cose. Il modo in cui fa capire queste determinate cose viene proprio dalla mia esperienza di lettura sul romanzo, perché quando ho letto il romanzo di It, l'ho letto quando avevo 11 anni e poi quando ne avevo 31, è stato scoprire che il libro non parla di un clown che mangia i bambini, ma parla di come un gruppo di bambini sconfigge il clown. E questo secondo me fa una grossa differenza.
Senti, io non so se posso farle la domanda delle domande, ma insomma, appunto lei è specializzato, insegna anche scrittura creativa nell'ambito dei generi fantastico, weird, horror. Ma perché noi scriviamo storie dell'orrore?
È una bellissima domanda e richiede una lunga risposta.
Immagino. La versione abbreviata?
La versione abbreviata è che l'orrore ci ricorda quello che ci fa male e in buona sostanza l'orrore affronta quello che è il male, la nostra relazione col male, ma anche il nostro incontro fortuito e sciagurato col male con estrema onestà. L'orrore non è lì per dirti le cose andranno meglio, l'orrore non è lì per dirti ti solleverai, non è lì per dirti se ci metti la forza di volontà riuscirai a guarire da questa cosa che ti è successa. L'orrore non ti racconta frasi fatte, ti mette di fronte, secondo me, all'esperienza del male nella sua totale verità e quindi diventa una terra a cui molti lettori appartengono perché molti lettori hanno sperimentato un incontro col male e sanno benissimo che in qualche maniera la retorica della narrazione corrente non basta ad esaurire quello che succede quando il male ti viene a cercare, ecco.
Grazie Lucio Besana per queste parole. Siamo proprio in conclusione. Un'ultimissima domanda che stiamo ponendo a tutte e tutti. Ci ha già detto qual è il suo film preferito, tratto da un libro di Stephen King, Stand By Me. Il libro invece preferito?
La zona morta.
Perché?
Come tutte le cose che mi piacciono, ti so dire perché alcune cose non mi piacciono, ma non ti so dire perché questo mi piace così tanto.
Allora bisogna leggerlo.
C'è un'idea, sì. C'è una bellissima malinconia. C'è l'idea di un futuro che bisogna difendere. C'è l'idea di un mondo dove tutte le cose stanno andando male, tutto riposa sulla scelta di un uomo comune. C'è la malinconia profondissima di quest'uomo che è costretto a cambiare gli eventi della storia, ma che non vuole farlo. Voleva semplicemente una vita tranquilla da insegnante con la donna di cui era innamorato. È un film che ha tantissime emozioni dentro, tra l'altro uno di quelli meglio strutturati e meglio scritti di King, se lo chiedete a me. Quindi non vedo ragioni per non amarlo, ecco.
E allora leggiamolo, questo e gli altri libri di Stephen King. Intanto io ringrazio moltissimo Lucio Besana per essere stato nostro ospite oggi. A risentirci presto.
Grazie Barbara, ciao a tutti.
Rete 2.